Buonasera, benvenuti alla presentazione del libro di Massimo Polidoro, Rivelazioni, pubblicato da PM nel corso del 2014. Abbiamo con noi l'autore Massimo. Per dargli il benvenuto a Torino, lo accogliamo con una notizia complottistica del tutto torinese, che forse che non c'è nel libro, forse ti è sfuggita perché è nata, è stata coltivata in città, è un po' di anni che non la sento, ma per chi non l'ha mai sentita è curiosa. Raccontavano una quindicina di anni fa che la Fiat, d'accordo con il comune, o forse addirittura col governo, per farci andare più lenti in macchina, avesse truccato i contachilometri, e quindi il tachimetro, quello che dice la velocità della macchina, facendo in modo che quando, non so, andavamo ai 30 all'ora già segnasse che stavamo andando ai 40. E in questo modo uno era convinto ad andare, guardava il tachimetro per sapere la velocità a cui stava andando, si teneva un po' sotto la velocità massima. E, naturalmente, non so se ricordate, adesso forse non c'è più, ma chi va a Milano in autostrada ogni tanto trova il cippo con i chilometri che mancano. C'erano i due sensi, no? Ne mancano 80, ne mancano 60, eccetera. Il problema è che truccando il tachimetro, se uno poi segue i chilometri fatti e la velocità, si sarebbe accorto di questo trucco. Quindi il complotto avrebbe coinvolto anche la società delle autostrade, che avrebbero quindi lentamente di notte diradato un pezzettino, un metro alla volta, questi cippi, in modo da allontanarli in accordo al tachimetro, per cui addirittura le autostrade sarebbero state coinvolte in questo grande complotto. Non so se tu l'hai mai sentito.
Confesso che questa mi mancava.
Quanti di voi se lo ricordino, però è uno dei complotti più locali che mi è venuto in mente per dare il benvenuto a Massimo Polidoro nella città di Torino, perché questo è il tema del tuo libro. Si intitola Rivelazioni, a questa copertina piuttosto inquietante. Mister, sei tu questo? C'è quest'uomo nascosto dietro questo bavero, ed è un libro che svela una serie di segreti, il libro dei segreti e dei complotti.
Sì, intanto buonasera, grazie a tutti per essere venuti questa sera qui al Circolo. E il libro si parla di tutti quegli argomenti di cui sentiamo spesso raccontare in televisione e sui giornali e che hanno, come dire, al centro una qualche teoria che potrebbe spiegare tante cose, no? A volte, come dire, sono anche ragionevoli e sono anche plausibili queste teorie della cospirazione, come si chiamano, perché in effetti potrebbero dare una spiegazione a certi fenomeni. Altre sono delle cose davvero così incredibili che richiederebbero un coinvolgimento così alto di persone per finalità così fantascientifiche che davvero viene da chiedersi: ma chi può credere a certe teorie, no? Non siamo mai stati sulla Luna, sapete, no? C'è tutta la storia secondo cui è un film in realtà girato da Stanley Kubrick negli studi di nascosto con tutti gli finti astronauti che scenderebbero su un set cinematografico, quindi ovviamente coinvolgendo le migliaia di persone che lavoravano alla NASA, coinvolgendo una quantità di persone talmente grande che è più facile forse andare sulla Luna che non inventarsi il complotto. E però appunto ce ne sono ancora tante di persone che ci credono a questa, così come a tante altre teorie. Guardavo un sondaggio dell'anno scorso negli Stati Uniti e le percentuali di chi tende a credere a specifici complotti sono in alcuni casi altissime, no? Poi magari ne approfondiamo qualcuna e possiamo vedere di che cosa si tratta. E anche da noi chiaramente la tendenza a credere a certe affermazioni, a certe teorie, perché sembrano andare d'accordo anche con quelle che sono le nostre convinzioni personali, è piuttosto alta. Uno studio proprio recentissimo diceva che la tendenza a credere alle teorie della cospirazione è molto forte, soprattutto in chi ha idee, magari tipo politico, all'estremo, estremo destro, estremo sinistro. Sono tipi diversi di cospirazione a cui credono, no? Le due ali di convinzione politica, però sono molto forti queste convinzioni, proprio perché chi già ha un tipo di visione del mondo, e quindi di tipo politico decisa e netta, pensa che le soluzioni ai problemi e alle complessità del mondo e della società siano molto semplici se tu abbracci quel tipo di posizione, e di conseguenza anche le spiegazioni per eventi che appunto sono complessi e spesso non hanno una sola spiegazione, abbracciando una visione molto stretta, molto, molto netta, sembrerebbero le uniche possibili spiegazioni. Quindi questo è uno studio molto recente, però ecco, entriamo magari più nel vivo.
Gli americani hanno enunciato una legge chiamata la legge di Poe, lo scrittore, che è particolarmente divertente e inquietante. Secondo la legge di Poe è impossibile fare la parodia di una teoria del complotto senza che qualcuno consideri quello che avete scritto vero. Ed è inquietante appunto perché vuol dire che per quanto uno cerchi di renderla assurda, carica di segnali che chiaramente si sta scherzando, quando una teoria è sufficientemente estremista è impossibile scriverne la parodia senza che qualcuno non la scambi per vero. A questo proposito mi viene in mente un film che tu citi tra le pagine di Rivelazioni, che è un documentario, si può dire, si intitola Room 237, Camera 237, è un documentario sul film di Stanley Kubrick Shining. Chi ama Shining deve vedere un documentario del genere, perché è una collezione di teorie del complotto su Shining, secondo le quali Shining conterrebbe dei messaggi segreti, ed è talmente carico di follia che alla fine non si capisce se è una parodia o no.
Proprio un documentario, veramente, perché è così, no, che nascono tante volte. Immaginate, se voi, non so se avete mai visto appunto il film di Kubrick Shining, se non l'avete visto, ovviamente guardato, fa paura, un film che riprende un romanzo di Stephen King, però è cinematograficamente un grande film. E però ecco, in questo documentario ci sono persone intervistate, tra virgolette esperti di certi argomenti, che vanno ad analizzare la singola inquadratura, ingrandiscono il particolare, vedi nello specchio c'è il riflesso di un volto, potrebbe essere il presidente Kennedy, e quindi questo significa che in realtà Kubrick ci sta dicendo che l'assassino... Tutte costruzioni di questo tipo basate su dettagli, oppure entrano tre persone dalla porta sinistra, questo vuol dire esattamente come è successo, non so, in quale altro complotto, insomma, tutto così. Ed è difficile capire se è una presa in giro colossale o se veramente quelle persone ci credono.
Sulla copertina del libro di Massimo compare un commento di un lettore di particolare pregio. Umberto Eco scrive di Massimo: Polidoro è un vero segugio.
Non che trovi i tartuffi facilmente.
Il libro di Massimo è stato recensito da Umberto Eco in persona. Io mi sono messo nei panni di Umberto Eco, che si trova in mano il libro di Massimo Polidoro mentre sta scrivendo Numero Zero, il suo romanzo che è uscito da un mesetto, che è un romanzo interamente dedicato alle teorie del complotto. Ve ne leggo un punto in cui appunto l'orgasmo per il complotto è particolarmente spiccato. Questo è il protagonista del romanzo di Eco. Mio padre mi ha abituato a non prendere le notizie per oro colato. I giornali mentono, gli storici mentono, la televisione oggi mente. Non hai visto nei telegiornali un anno fa con la guerra del Golfo il cormorano incatramato che agonizzava nel Golfo Persico? Poi è stato appurato che in quella stagione era impossibile ci fossero dei cormorani nel Golfo, e le immagini risalivano 8 anni prima, al tempo della guerra Iran-Iraq. Oppure hanno detto altri, si erano presi dei cormorani allo zoo ed erano stati sporcati di petrolio, e così debbono aver fatto quei crimini fascisti. Nota bene, non è che io sia rimasto affezionato alle idee di mio padre o di mio nonno, né che voglia far finta che non siano stati massacrati degli ebrei. D'altra parte, alcuni dei miei migliori amici sono ebrei, figurati, ma non mi fido più di niente. Sono andati davvero sulla Luna gli americani? Non è impossibile che abbiano costruito tutto in studio? Se osservi le ombre degli astronauti dopo l'allunaggio, non sono credibili. E la guerra del Golfo è venuta davvero o ci hanno fatto vedere solo pezzi di vecchi repertori? Viviamo nella menzogna, e se sai che ti mentono devi vivere nel sospetto. Io sospetto sempre. Se devi mettere in campo un personaggio così, ti devi mettere nei panni di chi pensa davvero così, e immagino che ricevere un libro come quello di Massimo sia un sollievo, perché è un libro che parte da questo fascino per, non solo per smontarlo, ma anche per far vedere quanto la realtà sia più affascinante, complessa, ricca di sfumature e meno squadrata e rassicurante di come invece alcuni complotti ci raccontano.
Beh, proprio così, nel senso che si va da un lato a immaginare, dall'altro ad abbracciare, poi a diffondere una teoria della cospirazione, perché lo lo aveva già capito Pasolini e altri, insomma, prima di lui, ma Pasolini diceva proprio che le teorie del complotto ci fanno delirare perché ci sollevano dal peso di doverci confrontare da soli con la realtà, che appunto la realtà a volte ci sconvolge, e pensare che siamo inermi di fronte al caso, di fronte agli eventi che non possiamo controllare, può essere terrificante per tante persone, insomma. Quindi il delirio in questo caso è anche una forma di rassicurazione, no? E questo avviene in tantissime, lo vediamo in tantissime teorie del complotto. Uno degli episodi più noti, naturalmente, è quello dell'assassinio del presidente Kennedy nel 1963, sono appena passati 52 anni, 2 anni fa c'era appunto il cinquantenario, e negli Stati Uniti, citavo prima questo sondaggio, il 51% degli americani è convinto che si sia trattato di una cospirazione. Allora, i fatti, io non mi interessa, come dire, difendere una posizione piuttosto che un'altra, il lavoro che ho fatto io, che hanno fatto tantissimi altri, è quello di andare a esaminare i fatti, metterli a confronto con quello che è accaduto, al di là di quello che noi pensiamo, quello che ci piacerebbe credere o quello che sembra più logico che sia successo, proprio le cose verificabili, insomma. I fatti ci dicono che c'è stato un uomo, Lee Harvey Oswald, che ha sparato da quella posizione con quei colpi, con quei proiettili in quel momento lì, e non sono emersi in questi 52 anni altri fatti che smentiscano questa ipotesi, anche se sembra così difficile da credere, ma appunto sembra così difficile da credere perché ci troviamo da una parte l'uomo più potente della Terra, ma forse molto amato, ma anche uno dei più amati di quell'epoca, il presidente Kennedy, e dall'altra un'assoluta nullità, un fallito che aveva disertato per andare negli Stati Uniti convinto di scoprire il paradiso, poi resosi conto di cosa si era trovato davanti, era ridisertato negli Stati Uniti, dalle idee assolutamente confuse, violento, che già aveva tentato di assassinare un altro esponente politico solamente per finire sui giornali. Insomma, un personaggio che psicologicamente è lui e che si trova al momento giusto e nel posto giusto. E sono, come dire, non è facile accettare, davvero si è trovato nel posto giusto, l'hanno messo lì apposta, è facile, come dire, è anche una tentazione forte quella di ricamarci, di immaginare che è diversamente, però quando ci si va a documentare, ed è un lavoro, vi assicuro, non semplicissimo, perché ci sono decine di migliaia di pagine di libri che si sono occupati di queste vicende, ad approfondire ogni minimo dettaglio, ogni minima cosa, e quindi documentarsi per avere una panoramica è un lavoro solo quello. Tu stesso, tra l'altro, ne hai scovata una bellissima che magari puoi raccontare proprio sulla storia dell'assassino del presidente Kennedy.
Sì, nei giorni in cui subito prima della vigilia dell'omicidio, a pochi isolati da dove poi Kennedy morirà, c'era un mago, un illusionista, un mentalista che si esibiva in un night, il cui proprietario poi 3 giorni dopo l'omicidio di Kennedy avrebbe sparato a Lee Harvey Oswald, finendo poi in galera per questo, che quindi in qualche modo era stato collegato al grande complotto. E in questo night si esibiva questo mentalista facendo un numero in cui dimostrava di avere delle capacità mnemoniche pazzesche, lui era in grado di memorizzare numeri, persone, eccetera. E però per fare tutto questo utilizzava un trucco, non aveva affatto delle doti mnemoniche particolari, ma non lo diceva, lui semplicemente si presentava come un grande esperto di memoria, e un giorno agli amici, dopo l'omicidio di Kennedy, racconta: sì, io penso di averlo anche visto questo Oswald passare di qui. Ora, una notizia del genere era oro sia per la commissione Warren, che avrebbe fatto le indagini, perché avrebbe dimostrato un collegamento tra lui e poi l'uomo che avrebbe assassinato lo stesso Oswald. Per cui vanno a interrogarlo e gli dicono: senta, lei è un grande mnemonista, se gli dice di averlo visto, lo ha visto, non c'è nessun dubbio. E lui improvvisamente si rende conto che tutte le bugie che aveva usato in teatro per sostenere il suo trucco gli si rivoltavano contro, e ha iniziato a dire: no, in realtà io uso un trucco, non è proprio vero che io ho tutta questa memoria. E sono divertenti questi, e inquietanti questi resoconti della commissione Warren, con tutta la transizione del dialogo, la commissione che cerca di storcergli il trucco, lui che non può svelare il trucco e al contempo però deve ammettere che era un trucco senza spiegarlo. E, insomma, è uno scambio abbastanza divertente che fa vedere che quando uno si gonfia troppo il petto, poi c'è appunto un lato B che gli si può ritorcere contro, e quindi andare contro quello che ha appena detto. Parlavamo parlavamo di Umberto Eco, è interessante perché quando uno va in libreria, a volte io vivo un po' l'esperienza che ha Guglielmo da Baskerville quando entra nella grande libreria del Nome della Rosa e sente in qualche modo un sussurro tra i vari libri, come se i libri si parlassero tra loro. Quindi trovare il libro di Massimo e poi un poco più in là, numero zero, è come se ci fosse una sorta di dialogo, che non è soltanto un libro che parla con l'altro, ma sono libri che, nello specifico, entrambi si occupano di complotti, a un livello completamente diverso da quello invece delle trasmissioni televisive a cui siamo abituati. Quello di Eco è un romanzo, ma se uno lo legge bene in realtà è quasi un saggio truccato da romanzo, perché se uno lo legge a un altro livello è un po' una specie di manuale di antigiornalismo. Quello di Massimo è un'inchiesta giornalistica, per cui chi vuole conoscere l'Eco, i fatti, sa che non troverà fantasia lì. E in realtà, se uno fosse in cerca di buone idee, nello stesso libro può trovare una miriade di stimoli creativi. Tu stesso, come dire, hai affrontato la materia come col piglio del giornalista, ma tu, essendo anche un romanziere e anche affermato, gli stessi stimoli li hai poi utilizzati in modo più giocoso, in modo più ludico, per romanzi che hai pubblicato anche da poco. Mi riferisco in particolare alla figura di Leonardo, che sappiamo è incaricata di un sacco di simbolismi e complottismi.
Esatto, Leonardo è uno di quegli argomenti, no? quei grandi temi che si prestano benissimo a costruirci sopra fantasie, storie immaginarie, e non a caso uno dei più grandi bestseller della storia è il Codice da Vinci. Sapete che ha venduto non so più neanche quante, 30 milioni forse, ma forse anche di più, di copie in tutto il mondo, perché c'era una teoria del complotto incredibile che in qualche modo coinvolgeva anche Leonardo. Non a caso si chiama il Codice da Vinci, l'ultima cena, che nasconderebbe una serie di messaggi simbolici che rimandano a quello che è poi il mistero di tutto il libro. E quindi da sempre Leonardo, no, si presta a questo tipo di letture. Il fatto poi che scriveva da destra verso sinistra, anche quello è stato visto da molti come un tentativo di nascondere chissà quali segreti. Semplicemente lui era mancino, ha imparato a scrivere così e nessuno l'aveva mai corretto, e continuava a scrivere così. Infatti le lettere se le faceva scrivere da altri, perché gli venivano strane, insomma, scrivere da destra, da sinistra verso destra. E però ecco, quando si è trattato di scrivere un romanzo per ragazzi, questa volta, che si chiama Il tesoro di Leonardo, che è uscito prima di Natale, mi sono divertito a ripescare sia la figura di Leonardo, ma anche questa costruzione, no, di fantasie, di storie, di leggende. Infatti parto dal presupposto che Leonardo, prima di lasciare Milano, dove aveva vissuto per 20 anni alla corte di Ludovico il Moro, nasconde un tesoro da qualche parte e poi lascia indizi ai suoi discepoli perché lo ritrovano. I discepoli non lo trovano, e oggi ci sono due ragazzini che sono i protagonisti del romanzo, che si mettono a ricerca, e insomma parte la classica caccia al tesoro, ma che da un lato spero diverta chi lo legge, ma che anch'io mi sono divertito a raccontare, perché in effetti poi alla fine immaginare e costruire queste cose è anche molto divertente.
Un altro aspetto interessante sul complottismo è il ruolo della rete, che ovviamente è un fenomeno nuovo, recente, poco più di 15 anni che è nata internet. Siamo come impreparati, la stiamo affrontando come appunto persone che entrano in un campo completamente nuovo e devono approfondirne potenzialità, rischi, eccetera. E tra i vari libri che si parlano tra di loro in libreria c'è questo Presente Continuo di Douglas Rushkoff, dove in poche righe fa un'analisi del ruolo di internet nel complottismo che ho trovato molto interessante. Te la leggo perché secondo me contribuisce al dialogo tra questi libri. Lui dice: se diamo la colpa a internet per il proliferare delle teorie della cospirazione, la rete ha una responsabilità ben maggiore per il fatto stesso di collegare ogni cosa a tutte le altre. Il link ipertestuale permette a qualsiasi fatto o idea di entrare in intima connessione con qualsiasi altra informazione. I nuovi contenuti online non richiedono più nuove storie o nuove informazioni, ma solo nuovi modi di collegare tra loro le cose. Oppure, come vi direbbero i social network, Jane ha stretto amicizia con Tom. Il collegamento è stato stabilito, il quadro si completa sempre più. È come se stessimo collegando ciascuno a tutti gli altri e a tutto il resto. Certo, una volta che ognuno è collegato a tutti e a tutti, nulla ha più importanza. Se tutti gli abitanti del mondo sono vostri amici su Facebook, a che serve avere amici su Facebook? Siamo tornati al punto di partenza. Io lo trovo particolarmente affascinante perché, appunto, immaginate la situazione finale in cui avete l'intero pianeta collegato ai vostro amico, siamo da capo. Il gioco forse è potare questo albero ed è controintuitivo, perché pensiamo che la potenzialità di internet sia proprio quello di fornire nuovi link, e invece il fatto di scegliere quelli giusti, quelli importanti, quelli da sottolineare, è un lavoro in sé, e si sta sempre più affermando come lavoro che può fornire una vera e propria professionalità, cioè tagliare e individuare solo quelli che sono sensati, che portano a qualcosa. Il libro stesso è un tentativo in questo senso, cioè dalla marea di indizi, di cose che si possono leggere su una certa situazione, isoliamo quelli che potrebbero essere significativi, e su ognuna di queste storie si potrebbe andare a fondo e vedere in che modo tu cerchi di potare l'albero dicendo questa è una via interessante, qui siamo veramente un po' nel... una di quelle che è nata ben prima di internet, ma che internet ha aiutato a sostenere, è l'idea che Paul McCartney sia ancora vivo.
Questa è sempre una di quelle che mi divertono di più. Sapete, Paul McCartney è l'ex bassista dei Beatles, no? Si racconta che nel 1966 sarebbe morto in un incidente d'auto, e i Beatles però erano top della popolarità, erano il complesso più famoso del mondo, insomma, vendevano centinaia di milioni di dischi. Allora come si fa? Non si può certo chiudere bottega, no? Una macchina così potente non può fermarsi. Allora ecco che nasce questa idea di sostituire Paul McCartney, che è morto, non dirlo a nessuno, trovare un sosia uguale a lui, che però ha anche lo stesso talento musicale, capace di comporre Yesterday piuttosto che Let It Be, e metterlo al posto di Paul McCartney. E poi il gioco chiaramente è divertentissimo, perché quando ha cominciato a circolare questa leggenda alla fine della storia dei Beatles, in realtà nel 69, quando si stavano per sciogliere, il gioco era così irresistibile e contagioso, perché prevedeva di andare a cercare gli indizi di questo complotto nei dischi, nelle copertine, nelle canzoni ascoltate magari al rallentatore o al contrario, oppure guardando le fotografie sui dischi, capovolgendole, se venivano fuori i numeri di telefono, chiamando i quali ti diceva sì, Paul è morto, piuttosto che cose di altro tipo. Ed è un gioco divertentissimo. Se andate a cercare su internet trovate di tutto, ma la cosa, come sempre, sconvolgente è che ci sono persone che prendono molto sul serio questa storia, addirittura esperti di criminologia che sono convinti, mettendo a confronto fotografie di Paul McCartney oggi e di Paul McCartney del 65-66, che non sia la stessa persona, no? Allora esaminano la misura degli occhi, del naso, degli zigomi. Peccato che prendano foto magari dove la posizione del viso non è la stessa. Poi sono passati anche 50 anni da una foto all'altra, quindi diciamo che i lineamenti cambiano un pochino, e poi sgranatissime da internet. Ecco, questo è un po' il livello della verifica che si fa. E però c'è chi segue queste cose, chi le prende molto sul serio, e anche a metterle in dubbio si viene guardati un po' come ma sei sicuro che non sia proprio vero? Perché in effetti si sono fatti crescere i baffi subito dopo quell'incidente, no? E dovevano nascondere i lineamenti che non erano proprio quelli di Paul, e così via, insomma. Andatevelo a cercare, vi divertirete, sei sicuro.
Ovviamente l'idea non è quella di allontanarsi dai social network, perché sono potenzialmente appunto esplosivi in quanto a combinatoria, ma appunto trovare delle strategie per valorizzare quelle connessioni, in qualche modo pesare le connessioni e far sì che individuare quelle che sono preziose, quelle che sono più e questo è un lavoro che tu da autore, per sostenere i tuoi libri, stai facendo proprio con una sorta di esperimento molto interessante, per il quale io sospetto che prima o poi uscirà un tuo libro sulla tua esperienza di come si sostiene un libro, perché Massimo ha in uscita un thriller questa volta, per il quale ha organizzato un'operazione di lancio molto complessa, ma è molto molto affascinante. Se ci puoi raccontare cosa sta succedendo in questi giorni, parliamo dell'oggi.
Certo, parliamo proprio del contemporaneo. È un thriller che esce il 3 marzo, quindi manca poco. Si chiama Il passato è una bestia feroce, il titolo è questo, per PM, che è il mio editore. E però ecco, a differenza di tutti gli altri libri che ho pubblicato, dove appunto spesso è l'editore magari che si preoccupa di contattare giornalisti piuttosto che di far conoscere il libro, io ovviamente mi presto volentieri a tenere presentazioni, incontri e altro, questa volta ho pensato di fare qualcosa di diverso, cioè di coinvolgere i miei lettori direttamente nel lancio di questo libro, così tramite il mio sito, tramite i vari canali che ho su internet. Se frequentate un po' sapete che ci sono tante possibilità, no? che permette la rete di mettere in contatto diretto chi segue una persona e la persona stessa. In questo caso, appunto, ho detto, se ci sono 100 dei miei lettori che vogliono partecipare a questa squadra di lancio, si facciano avanti, insomma, e si sono fatti avanti più di 300, quindi ne abbiamo sorteggiati un centinaio, che hanno avuto la possibilità di leggersi il libro in anteprima, grazie naturalmente, e adesso sono in un gruppo su Facebook con me e stiamo discutendo di come lanciare una cosa che non ha mai fatto, credo, non so se qualcuno l'ha fatta, ma in Italia non credo, forse negli Stati Uniti, ma è un'esperienza del tutto nuova, dove sto scoprendo anch'io, intanto che è un lavoro colossale perché mi richiede una quantità di ore durante il giorno notevole, però è assolutamente emozionante vedere da un lato i commenti chiaramente di chi legge un romanzo che non è ancora uscito e vedere cosa ne pensano, ma dall'altro anche vedere il coinvolgimento personale di tante persone che si appassionano a questa iniziativa così, così inedita, e quindi sicuramente questo è un modo per far emergere il buono, no? della rete di internet, nel senso che qui non si dice a tutti quanti facciamo qualcosa insieme, si dice a chi è interessato, chi ha una passione per un certo argomento, che segue un certo autore, e credo che potrebbe avere delle conseguenze, no? Una cosa così, delle applicazioni anche in altri ambiti magari.
Uno degli aspetti, diciamo, più inquietanti delle teorie del complotto è che le narrative che vengono accettate come vere, come sono narrative deresponsabilizzanti, cioè se è sempre colpa di qualcun altro, se queste figure che stanno dietro tutto sono inarrivabili, sono troppo potenti, eccetera, che cosa posso fare io? Posso starmene davanti al computer e magari girare dei filmati e diffondere che io ho scoperto la verità e poco più. Per cui sono narrative pericolose perché ci fanno sentire impotenti ed spesso nascono appunto dalla frustrazione. Questo viene molto a galla, si parla di clicktivismo, cioè che è un attivismo che si basa sul click del mouse, l'unico movimento che è da fare è questo, e che quindi in qualche modo non sprona all'azione, non sproda alla manifestazione, all'intervento sul posto, eccetera. Per contro, per scrivere un libro del genere, qualcosa avrei raccolto anche online utilizzando appunto il mouse e i click, ma personalmente avevi visitato a metà dei posti di cui racconti. Insieme siamo stati a Rennes Le Château a fare una vacanza per parlare con le persone del posto, perché Rennes Le Château è un altro dei luoghi pieni di una storia di complotti, di misteri, di storie che si intrecciano, eccetera. Per cui alzare il sedere dalla sedia e andare sul posto è una cosa che continua a essere necessaria, cioè lo scrittore è una persona che deve continuare ad andare in strada anche nell'epoca del digitale.
Sì, di questo sono assolutamente convinto, anche come dire, l'indagatore di misteri, no, io faccio parte del CICAP che qui a Torino ha un gruppo molto forte, anzi se siete appassionati di misteri ma col lume della ragione, quindi andandoci con i piedi di piombo e più che altro incuriositi dal capire come funziona la mente umana e perché siamo portati a credere a tante cose bizzarre, contattate il CICA perché si organizzano tantissimi eventi proprio in città. Noi del CICAP cerchiamo proprio di incoraggiare l'indagine attiva, no? Nel senso di andare a verificare le notizie, di non basarsi sulla ricerca su internet per poi tirare giù una conclusione approssimativa di quello che può essere successo. Andare sul posto, indagare, conoscere le persone, parlare con chi è coinvolto, che poi è la stessa cosa che fa il centro di studi ufologici da tantissimi anni in maniera egregia, è proprio il modo migliore per tante volte per rendersi conto di come stanno le cose. Lo stesso Sherlock Holmes diceva che è un errore farsi immaginare delle spiegazioni per un mistero senza prima prima avere tutti i dati, e i dati sono quelli che si prendono direttamente in prima persona. Non ci si può fidare di resoconti fatti da altri, perché inevitabilmente c'è un filtraggio naturale, non è che qualcuno vuole per forza sviarci, ma dovendo raccontare un fatto, uno racconta quello che l'ha colpito di più e si dimentica magari di particolari che potrebbero essere cruciali. Stessa cosa che avviene di fronte all'esibizione di un prestigiatore piuttosto che di un millantatore che vanta facoltà paranormali. Chi assiste a una dimostrazione di questo tipo racconta quello che lo ha colpito e si dimentica magari i dettagli che farebbero capire il trucco che spiega il mistero, insomma. Quindi sì, andare e fare le cose di persona è sempre la strategia migliore.
Anche nell'epoca del digitale continuiamo a essere analogici e come tale a muoverci. Io, avendolo letto e recensito, uno degli aspetti che ho sottolineato come punto di forza per nulla banale, che secondo me caratterizza in particolare la scrittura di Massimo rispetto ad altri che si occupano di misteri, è che Massimo fa vedere dietro le quinte, per cui prima racconta la storia, poi porta dietro le quinte, e in questa operazione in qualche modo uno potrebbe usare il verbo smontare. Fa vedere la cosa, poi la smonta. Se io vado a vedere qualcosa, poi qualcuno me lo smonta, alla fine mi trovo con niente, cioè mi trovo con i pezzi sul tavolo e non ho più la cosa originale. In realtà il lavoro di Massimo è più sofisticato, perché non si limita a smontare, ma restituisce, alla fine di ogni racconto c'è la restituzione di qualcosa che trascende, supera quello che era il mistero iniziale. Sulla nostra pelle ci è capitato a Rennes Le Château, e vi faccio un esempio. A Rennes Le Château, che è un posto dove un parroco avrebbe trovato un tesoro che l'avrebbe reso ricchissimo, e questo tesoro da anni si continua a cercare con pale e picconi, eccetera, e c'è chi si aspetta che la Chiesa Cattolica gli abbia comprato il suo silenzio, perché lui aveva scoperto che Gesù aveva sposato la Maddalena. Insomma, dovessi elencarvi tutte le teorie che sono state fatte, è un luogo che è un ricettacolo di teorie affascinanti, assurde, eccetera. Un po' di anni fa erano iniziati a ingiallire una serie di alberi in linea retta, come se una forza misteriosa, che ne so, un raggio laser, un UFO, una qualche energia di chissà quale, aveva iniziato a bruciare gli alberi in linea retta, facendoli seccare uno dopo l'altro, una cosa che non poteva essere dovuta al caso, perché erano in linea retta, c'erano delle energie, cioè. La spiegazione strepitosa in cui ci siamo imbattuti è che un tizio aveva comprato casa vicino alla chiesa, visto che negli anni 60 era stato vietato scavare in paese, aveva comprato una casa nei pressi della chiesa, dalla cantina aveva iniziato a scavare in linea retta verso la chiesa per arrivare senza essere visto, e in questo modo aveva danneggiato le radici di una serie di alberi che quindi, seguendo il suo percorso, si erano bruciate in linea retta, perché non ricevendo più l'acqua si erano aggialliti, eccetera. Quindi in pratica abbiamo un personaggio che crede al tesoro e in quanto tale fa una serie di azioni sul territorio che provocano una reazione di questo tipo. La reazione è così misteriosa che viene interpretata come magica. Qui dire che l'abbiamo smontato questo mistero, secondo me non è proprio questo, cioè abbiamo portato alla luce un meccanismo talmente interessante che coinvolge una credenza, uno che in modo un po' illegale cerca di fare una cosa, che però ha delle conseguenze inaspettate, le cui conseguenze hanno un aspetto magico, che questo è uno scenario molto interessante che in genere Roberto Giacobbo non ci racconta. Voyager preferisce dirci gli alberi che sono ambiziti, eccetera. Per cui trovo che uno dei punti di forza di Massimo sia proprio quello di restituire una complessità che ci sfuggiva. Faccio un esempio tratto da quelle pagine: l'uomo che sognano un tot di persone, l'uomo dei sogni si chiama, è avrebbero fatto uno studio per cui c'è una figura. Se volete la cerco, ce la vuoi raccontare tu?
Sì,
me lo faccio vedere.
Si raccontava appunto che c'era gente che inizia a sognare la faccia di un uomo, una faccia un po' bizzarra, sorridente quasi rotonda, con questi sopracciglioni, e tanta gente sognava quest'uomo e non si sapeva spiegare il perché. Allora cominciano a mettere in giro dei foglietti, no? Anche voi avete sognato quest'uomo? Contattateci, perché chi ha sognato quest'uomo? L'uomo dei sogni. Sì, c'è la fotografia anche ovviamente nel libro. E questa cosa ha cominciato a circolare sulla rete, a essere diffusa, ma anche voi l'avete sognato, i giornali ne parlavano, no? È incredibile questa storia di quest'uomo che viene sognato, ma come fa a entrare nei sogni? Perché lo sogniamo? Dove l'abbiamo visto? Insomma, tutte le costruzioni che potete immaginare. E salvo poi che però... sì, è un po' piccolino, non so se si vede.
È molto piccola, ma...
andando a grattare un po' sotto ho scoperto che era un meccanismo di cosiddetto guerrilla marketing, cioè un'agenzia di pubblicità si era inventata questa storia di diffondere insomma, questa voce, questa leggenda dell'uomo dei sogni in prospettiva per lanciare un film che si intitolava appunto L'uomo dei sogni e che doveva raccontare questo... è un film horror, poi il film non è stato fatto e la cosa è andata perduta, nel senso che nessuno poi ha raccontato questa storia se non l'avessi messa lì nel libro. Poi in realtà mi ha contattato il protagonista di questa vicenda che non aveva all'inizio voluto essere interpellato e mi ha anche rivelato altri retroscena che metterò in una nuova edizione. Però ecco, tante volte nasce, no, una notizia misteriosa perché ci si perde il seguito, ci si perde il finale, in questo caso semplicemente perché il film non è stato fatto e l'agenzia ha fatto altro, il regista ha fatto altro, però quella storia è rimasta lì e continua a essere replicata, così come quella dei quadri del bambino che piange, no? La maledizione dei quadri del bambino che piange, si racconta che ci sono dei quadri molto kitsch che negli anni 70 e 80 venivano venduti a tonnellate, soprattutto in Inghilterra, dove si vedono dei bambini con dei lacrimoni che piangono, molto quei quadroni tipo non so cosa può essere, altri simili, Teomondo Scrofalo mi ricordo che lo chiamavano, un autore del genere, drive-in negli anni 80, cioè quadri molto, molto kitsch insomma, no? E però avevano questa caratteristica che quando prendeva fuoco una casa dove c'era questo quadro, oppure prendeva fuoco proprio perché c'era questo quadro, il quadro non bruciava e allora era nata questa leggenda, la maledizione al punto che c'era un giornale popolare inglese che aveva lanciato un appello, portateci i vostri quadri dei bambini che piangono, li distruggeremo noi, non vi preoccupate, insomma ne hanno raccolti migliaia, follie. E alla fine ho rintracciato il pittore, perché anche qui ci sono tutte leggende, un pittore spagnolo che aveva preso un bambino dalla strada, poi usato come modello, poi però l'aveva abbandonato il bambino, l'aveva maledetto, allora tutti i suoi quadri alla fine, insomma, capite, no? Il meccanismo. Ho rintracciato il pittore che era un padovano, in realtà si chiamava Bragolin, un poco di misterioso, che però quando l'ho rintracciato ormai era morto, ma il suo vicino di casa mi ha raccontato tutta la storia, mi ha fatto vedere gli altri quadri che lui dipingeva, era un docente in realtà a Ca' Foscari a Venezia, e però per portare a casa qualche soldo in più dipingeva questi quadri che gli compravano così facilmente, e faceva ben altro, era molto dotato, molto bravo, però questi soggetti popolari e molto banali piacevano e quindi... Quando una TV giapponese è riuscita a recuperare questa strada e arrivare alla casa di Bragolin e hanno capito che era solamente un pittore normale, non c'era nessuna storia di maledizione, erano delusissimi, raccontava sempre il vicino di casa, ma come, ma no, ma veramente, ma non ha rapito il bambino? No, era sposato, era un signore tranquillo che andava a pescare qui vicino. Quindi non ha più fatto poi il servizio che immaginavano, il documentario su questa maledizione. Tante volte è proprio così, cioè uno non va ad approfondire e continuano a circolare. E nonostante poi uno approfondisca, continuano a circolare lo stesso queste leggende, ma almeno chi si vuole documentare può anche trovare dei punti di riferimento che gli possono dare qualche risposta.
Infatti invece dell'immagine dello semplice svelamento, l'esperienza che ho fatto leggendo questo libro è quello di... Prima vedevo solo il buco della porta, poi... Pian piano l'immagine si allarga e Massimo non nega il centro, fa vedere quello che c'era intorno. Allora, quando poi vedi il tutto, è ben chiaro. Mi è capitato l'anno scorso, ho perso una ventina di amici su Facebook in pochi minuti, perché ho pubblicato una mia foto con Paolo Coelho, lo scrittore, il noto scrittore, che con un bigliettino in mano scriveva comprate i libri di quest'uomo. In realtà era un mio amico che somigliava a Coelho, che si chiama Eros Temponi, che è un buon tempone, e gli ho detto, senti, visto che somiglia a Coelho, pubblichiamola, magari qualcuno ci cascherà. Ho ricevuto 100 mi piace in pochi minuti e poi avevamo pronta una seconda fotografia in cui io ero seduto sul water e lui di fianco con la carta igienica con scritto, guarda, sto scherzando, questo mio è un imbecille. E questa seconda foto ha offeso un sacco di gente perché erano tutti entusiasti, dove hai incontrato Coelho? Ed è successo pochi giorni fa che un'amica mi fa, ma senti, ho saputo che hai incontrato Coelho, perché lei ha visto solo la prima foto che è stata rimbalzata altrove, ed è chiaro che col la sola foto senza poi la storia che c'è dietro. Ecco, Massimo, se dovesse scrivere questa cosa, vi racconterebbe che c'era anche una foto di me seduto sul water. Questa è la, è quello che fa Massimo. Abbiamo ancora una decina di minuti, se qualcuno... Allora, è un libro che parla di così tanti complotti che davvero potrebbe andare avanti una settimana e farne uno speciale, perché ognuno poi ci porterebbe... Se per caso qualcuno o lo avesse già letto o è incuriosito da qualche dettaglio, Massimo è qui in carne ed ossa. E...
Fa piacere, prego.
Dunque, premetto che sono arrivato un po' in ritardo, stavo parlando di Lee Oswald e infatti volevo chiedere riguardo la questione della, del proiettile che avrebbe fatto un giro particolare, impossibile, volevo sapere se è qualcosa di documentato oppure cosa c'è sotto, o veramente c'è questo mistero.
Grazie. Grazie mille, questa è una delle, dei capisaldi di, tutta la, di tutte le teorie della cospirazione legate all'assassinio del presidente Kennedy, il proiettile magico, no? Viene chiamato. Se andate a ripescare, se l'avete visto, il film di Oliver Stone, JFK, questo è proprio il centro di tutto il film, no? Ruota, tutta la, la teoria ruota intorno a questo fatto, che un proiettile sparato da... da quel palazzo, al deposito dei libri dove si trovava Oswald, in quella direzione, non avrebbe mai potuto provocare tutte quelle ferite che ha provocato su Kennedy e sul governatore Connelly che gli stava seduto davanti. Perché appunto tirando una linea retta si vede che il proiettile avrebbe dovuto girare a sinistra dopo aver trapassato il corpo di Kennedy, fare una piega, tornare indietro, colpirgli una gamba, poi colpire la spalla di quello che gli stava davanti facendo un altro giro a S, una cosa impossibile, quindi non, l'avevano chiamato appunto il proiettile magico. Il fatto è che la teoria, questa ipotesi sta benissimo in piedi finché la presentano esattamente come si vede nel film, e cioè con due persone sedute una di fianco all'altra, di fronte all'altra, alla stessa altezza, che guardano davanti, che però non è la situazione che c'era sull'automobile in cui si trovava il presidente. Andando a prendere le fotografie, andando a prendere il filmato che è stato girato casualmente, no? In quel momento da Abraham Zapruder, un signore che aveva una cinepresa e stava riprendendo il corteo del presidente e ha filmato tutto il momento della sparatoria, si vede che non sono seduti così, sono seduti uno un po' più in alto, Kennedy, e l'altro di fronte a lui più in basso, quindi sono effettivamente in linea con quello sparo, ma inoltre il governatore è girato di tre quarti e allora a quel punto, allineando tutte le ferite, si vede che è proprio una linea retta quella che collega quelle ferite, e il proiettile alla fine è stato ritrovato appunto nella coscia del governatore, deformato, anche se dicono che era perfetto, come se non fosse neanche stato sparato. Ed ecco che è spiegato il mistero, però se uno guarda il film e lo vede presentato così, è chiaro che gli si dà ragione, perché il film è molto bello, tra l'altro, costruisce benissimo anche dal punto di vista proprio fotografico tutta la storia e la scena. E però ci fa vedere una realtà che esiste nella mente del regista e di chi gli ha scritto il copione, non nei fatti che ci dicono un'altra cosa. Naturalmente tutto questo discorso non vuol dire, e lo ribadisco perché, come lo spiego poi nel libro, che non esistano i complotti, che non esistano le cospirazioni. Da Giulio Cesare a Watergate ce ne sono stati tantissimi di complotti, di cospirazioni. Il problema è che quello che dice il teorico della cospirazione è che tutto quanto è legato in una maniera così meccanica, così perfetta come un orologio, che nella realtà è inimmaginabile che avvenga così. La storia è del tutto imponderabile e anche il più grande, tra virgolette, teorico della cospirazione, diciamo il più grande teorico della cospirazione che aveva la possibilità di mettere in atto le sue teorie della cospirazione, cioè Adolf Hitler, che aveva una potenza come nessun altro poi ha avuto, è riuscito a portare a termine il suo complotto, no? Cioè quello di governare il mondo, perché altri complottavano contro di lui, ma anche perché non teneva conto del fatto che le cose non vanno mai come si vorrebbe, per nostra fortuna in questo caso. Quindi esistono sicuramente, e più bisogna stare attenti, bisogna ovviamente suonare il fischietto, come dicono gli americani, e mettere in guardia quando c'è qualcosa di anomalo, ma è una cosa diversa dal vedere dietro ogni angolo un legame tra cose completamente scollegate. Come diceva Mariano, da un lato c'è il fatto che pensare che è tutto governato dal club dei potenti del mondo, da questi cinque che ci governano di nascosto e fanno muovere tutte le pedine, provocano attentati, terremoti, disastri, tutto quello che vuoi, insomma diffondono AIDS piuttosto che il crack per eliminare gruppi etnici eccetera, ci fa dire vabbè, allora appunto non è inutile che faccia qualcosa, perché se questi hanno questa potenza tanto vale che me ne stia chiuso in casa e mi badi ai fatti miei, no? Quindi ci deresponsabilizza, ci dice che è inutile fare qualcosa per cambiare le situazioni negative che esistono. Questo è uno degli effetti sociali negativi che hanno le teorie della cospirazione. Un altro è quello di diffondere idee che poi hanno conseguenze negative su tutti noi, no? Una di queste è il legame del tutto inventato e non dimostrato, e anzi creato ad arte da un personaggio, da un medico che poi è stato radiato dall'albo e che era stato pagato da una casa farmaceutica, in questo caso sì, per vendere certi prodotti, tra i vaccini e l'autismo, no? Voi sapete che, anche se ne parla anche da noi, che i vaccini provocherebbero l'autismo, non è dimostrato e non è vero, ma questo ha provocato una riduzione del numero dei bambini vaccinati, il che significa che si sono diffuse malattie di nuovo che si pensava fossero state finalmente sconfitte, a partire dal morbillo, no? Come diceva, il morbillo cosa vuoi che faccia mai? Il morbillo può anche uccidere, infatti ha ucciso diverse persone. Negli Stati Uniti si è visto una crescita dei casi di morbillo come non si vedeva da decenni, e questo è un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Insomma, indurre comportamenti irrazionali e infondati che però poi hanno conseguenze non solo su chi crede a queste cose, ma su tutti noi, perché se diventiamo, non siamo più immuni a certe malattie che si pensava non esistessero più, ecco che tutti quanti ne paghiamo le conseguenze.
Poi ci sono cose ancora più infami quando sono mirate a specifiche fasce sociali. È di oggi la notizia che in una farmacia di Roma dei farmacisti spiegavano alle madri di una certa scuola che lì a Roma, in un certo asilo, c'era un pidocchio che aveva origini rumene e quindi era particolarmente aggressivo e pericoloso per la salute. E il fatto, appunto, c'era questa associazione molto sotterranea tra la razza, appunto, come se appunto esistesse un pidocchio rumeno che... Appunto, questa è un'altra notizia totalmente folle, totalmente senza fondamento, che fa il paio con una notizia che continuamente viene rimbalzata sul profilo Facebook torinesi, secondo cui il sindaco avrebbe deciso di aprire di regalare il biglietto del bus ai Rom. Io l'ho vista lanciare tantissime volte ed è il modo perfetto per indurre una valanga di, ovviamente, commenti razzisti sotto il post, perché in una notizia del genere tutti diremmo: e come, no, i Rom, che sono ottime tecniche appunto per indurre odio sociale verso le fasce più deboli della popolazione. Per cui anche solo leggere tutte le stupidaggini che vengono condivise su internet con quest'occhio ci allena a riconoscere quando c'è proprio una macchina mitologica che crea dal nulla queste cose, perché possono spostare voti, possono portare acqua al mulino di chi magari è più razzista, di chi è più eccetera. E avere l'occhio attento su queste cose può aiutarci a elaborare delle controstrategie rispetto a questa comunicazione che... Sì. Due domande contemporanee? Tre? Facciamo anche Elsa Cavalieri.
Volevo chiedere una cosa. L'altra settimana in internet, su Yahoo, ho letto, cioè, che c'è una, mi sa un po' di bufala, però c'è un'azienda svedese che vorrebbe microchippare i suoi dipendenti, e mi ha fatto veramente ridere, perché vorrei sapere chi ha voglia di farsi impiantare un microchip. Lo fanno con gli animali domestici, per quelli di razza, per non perderli. E poi collegato c'era un link che riportava anche che in America vorrebbero i medici, cioè il sistema sanitario, quella specie di sistema sanitario, microchippare i pazienti, così poi ti controllano a distanza, bla bla bla.
Sì, tante volte appunto è stata questa, quella del microchip è circolata molto, anche rilanciata all'inizio della legislatura da un parlamentare, che diceva che appunto in America questa è una norma, ormai tutti quanti vengono microchippati e fra un po' saremo tutti controllati, che è molto orwelliana e inquietante come visione, per fortuna non è così, però che un'azienda abbia fatto questa proposta in effetti è un po' inquietante anche quello, non l'avevo sentita, ma me la vado a cercare sicuramente. Esatto.
Volevo una tua riflessione più ampia, e quindi su questa. È solo una sensazione, probabilmente di tipo anagrafico, o è una cosa reale la pervasività attuale a livello di mainstream, quindi di cultura socialmente accettata, delle teorie del complotto? Sono sempre esistite, c'è una storia che risale a secoli e secoli, c'erano i libelli e così via. Ma ancora pochi decenni fa non assurgevano alla, come dire, autentificazione che ne veniva data, che ne viene data attualmente da mezzi, lasciamo perdere internet, parliamo anche solo di televisione. Quindi quella che potremmo chiamare sindrome di Katzenger, il famoso mistero di come ha fatto a diventare vice direttore, 30 anni fa nella vecchia TV democristiana bernabeiana sarebbe stato impensabile che quello che erano teorie del complotto, che caratterizzavano piccoli gruppi sociali, marginali, diventassero invece mainstream, al punto che adesso ci troviamo in Parlamento gente che va a proporre come realtà queste che non lo sono. Quindi è cambiato qualche cosa o no? Questa è la riflessione che hai fatto tanta raccolta,
certo.
Ci avrai anche ragionato.
Come no? Secondo me è cambiato sicuramente il modo in cui si diffondono, no? queste idee. Se una volta il libello dei protocolli dei savi di Sion veniva tramandato e diffuso clandestinamente, adesso su internet lo trovi ovunque, così come qualunque idea viene diffusa in maniera capillare con Facebook, in altri sistemi e inoltrata, no? Una volta c'erano le catene di Sant'Antonio, dove star lì a compilare, a fotocopiare, a pagare i francobolli e a mandarli, se no ti succedeva chissà che cosa. Adesso le catene di Sant'Antonio sono una roba dei fa solo click e l'ha inoltrata già a centinaia di persone. In Parlamento alla fine poi ci vanno persone che stanno sul computer e vedono queste cose qui, e non è che solo perché sono arrivati in Parlamento, no, hanno delle qualità superiori e hanno la capacità di discernere una cosa falsa da una vera solo perché sono lì. Sono persone come altre, ce n'è di chi è più in gamba, chi purtroppo molto meno, e porta, questo sì, grazie al ruolo che riveste, questi argomenti nella discussione pubblica. E quindi, essendo così diffusa, essendo così facile accedere a queste idee, a trasmetterle, a diffonderle, ecco che facilmente diventano mainstream, diventano... È una conseguenza, mi stai chiedendo se sono contento che sia così, no. È una conseguenza che arriva, sì, secondo me sì, da questa facilità della diffusione. Perché c'è anche chi le smonta, ma è come svuotare il mare con dei secchi, no? È sempre lì. Sicuramente serve, perché chi sa dove cercare trova dei punti di riferimento, ma la stragrande maggioranza non lo sa e tranquillamente si beve e restituisce queste idee ad altri.
La mia domanda svia un po' l'argomento principale, cioè cosa ne pensa dei cosiddetti sensitivi?
Beh sì, in effetti è uno degli argomenti di cui mi sono occupato nei miei anni di indagini, con il CICAP soprattutto. Beh, i sensitivi sono persone che affermano di avere delle facoltà paranormali. Io mi attengo come sempre ai fatti, no? E i fatti cosa ci dicono? Che c'è una disciplina che ha cercato di nascere negli anni 30, che si chiamava parapsicologia, che cercava di studiare scientificamente le persone che affermavano di avere dei poteri paranormali, telepatia, profezia, chiaroveggenza. intromeggenza, capacità di intervenire sulla materia con la mente. All'inizio sembrava che i risultati fossero positivi, c'erano dei casi clamorosi, gente che sollevava i tavolini, altri che piegavano i cucchiai, poi però un po' alla volta si è cominciato a capire che queste cose non erano proprio come ci venivano raccontate. Tanti esperimenti a volte erano stati fatti male, migliorando i protocolli di esperimento non davano più quei risultati così ottimistici. Altre volte chi piegava il cucchiaino, faceva volare il tavolino, si è scoperto che usava un trucco. E quindi la parapsicologia alla fine si è come spenta, nel senso che ormai c'è qualche appassionato che la tiene in vita per affari suoi, perché è appassionato, ma non esiste nel mondo accademico, l'università, la parapsicologia come disciplina di studio, cosa che invece sarebbe ovviamente in tutti i corsi di laurea se fosse qualcosa di dimostrato. Quindi mancando l'oggetto di studio, mancando il fenomeno paranormale, manca anche di conseguenza la necessità o l'interesse a studiare qualcosa che viene studiato dal punto di vista antropologico, dal punto di vista della psicologia sociale, del perché crediamo certe cose. Sensitivi però continuano a esserci, cioè continuano a esserci persone che affermano di avere queste facoltà. Con il CICAP noi ne abbiamo incontrati e ne continuiamo a incontrare tantissimi, cioè di persone che pensano di avere queste facoltà, e nel 99% dei casi sono tutte persone in buona fede, nel senso che loro sinceramente pensano di avere qualche dote speciale. Il problema è che non sanno come verificare Questa loro ipotesi, come metterla alla prova, e non sapendo come immaginare degli esperimenti scambiano per paranormale qualcosa che invece ha altre spiegazioni. Quindi quando vengono da noi scopriamo che quello che loro pensavano fosse una dote straordinaria, tipo mummificare le uova piuttosto che cambiare il sapore del vino, che sono poteri che uno dice ma chi li vuole, hanno invece spiegazioni naturali, dalla disidratazione alla suggestione ad altre, e applicando dei protocolli, insomma degli esperimenti che escludono la possibilità di suggestionarsi o di fare errori, non succede più niente, insomma. Non vuol dire che non esistano magari persone che hanno queste facoltà. A tutt'oggi manca la prova ancora che qualcuno possa leggere nel pensiero, che qualcuno possa prevedere il futuro, anche se tutti noi abbiamo delle storie e degli episodi, no? Dove diciamo pensavo al mio amico che è suonato il telefono, oppure l'ho sognato e è successa quella cosa lì. Lì ci sono tanti altri meccanismi che entrano in gioco, dalla selezione delle coincidenze, no? Quando una coincidenza è particolarmente impressionante, ci colpisce, ce la ricorderemo per tutta la vita. Tutte le altre volte in cui la coincidenza non si è verificata, non ci pensiamo, non ce le dimentichiamo subito. Cioè noi ci ricordiamo la volta in cui abbiamo vinto alla lotteria, ma le altre 3.000 in cui abbiamo giocato non abbiamo mai vinto niente, è come se non fossero neanche passate. Magari quella volta che abbiamo giocato abbiamo sognato la nonna che ci ha detto il numero, allora è proprio il culmine del fenomeno paranormale. Quindi abbiamo tutte le esperienze, anche questo contribuisce a diffondere la credenza che questi poteri esistano e siano patrimonio di tutti, solo si tratta di saperli sviluppare. No? Però ecco, la scienza invece ci dice che a tutt'oggi mancano prove che queste facoltà esistano. Se un domani qualcuno si farà avanti, solleverà il bicchiere dal tavolo, volerà sopra la piazza da solo, senza corde, senza trucchi da prestigiatore, avremo fatto una scoperta d'altro che del secolo, no? del millennio veramente. Io vi ringrazio per essere venuti questa sera, Mariano.
Grazie a te.
Ci vedremo a Torino, tornerò appunto fra un mesetto quando verrò a presentare questo thriller, così vi racconto. A presto.
Grazie.